Ennio Tomaselli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, anzi bentornato, perché insieme con Ennio Tomaselli noi abbiamo raccontato due libri. Il primo, sì. Un anno strano, e poi il penultimo che abbiamo raccontato, Fronte Sud, tutti quanti pubblicati dall'editore pugliese Manni, come anche questo, il nuovo romanzo di Ennio Tomaselli, Uno come tanti. Leggo in quarta di copertina che Ennio Tomaselli è nato e vive a Torino, è stato magistrato, sia pubblico ministero, in particolare nell'ambito minorile. Collabora con riviste del settore e si occupa anche di temi interdisciplinari. E ha pubblicato diversi libri, ricordo per esempio Giustizia e ingiustizia minorile, Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi. È un tema mica da poco questo, della giustizia e dell'ingiustizia minorile, Ennio Tomaselli.
Ah sì, indubbiamente.
È un tema sicuramente di quelli che dovremmo affrontare e la classe politica dovrebbe affrontare anche molto di più, perché certo, diciamocelo pure,
è molto meglio.
È molto più, molto meglio, perché non è un tema che porta chissà quanti voti, diciamocelo pure in maniera realistica, però è un tema che ci appartiene in ogni modo, perché il carcere non è altro dalla nostra città, dal luogo dove viviamo. Il carcere quindi e la giustizia ci appartengono in ogni modo. Ennio Tomaselli.
Concordo totalmente.
Lei ha fatto... Prego, stava dicendo?
No, che ho fatto appunto per parecchi anni appunto il magistrato a Torino in diversi ambiti, ordinario, minorile, abito vicinissimo al Ferrantaporti. Quindi è una realtà che conosco e tutto questo ha preso la mia vita. Per cui appunto lavorando prima a Torino, la Curia Massima in via Corte d'Appello al Tribunale e poi passando al Tribunale per i minorenni, poi andando e chiudendo come dire il mio iter giudiziario presso Corso Vittorio Emanuele 130, dove è l'attuale Palazzo di Giustizia.
Palazzo Caccia.
Questo, esatto. Tutto questo mi ha preso la vita. Io ho cercato di ricambiare anche in questa forma, scrivendo quel saggio e poi scrivendo questi romanzi, compreso quest'ultimo. Direi in modo particolare, tutto particolare quest'ultimo.
E normalmente si dice proprio questo perché l'ultimo romanzo si è più legati, però questo romanzo non è poi così lontano da quello che ci stiamo dicendo in questo inizio di conversazione insieme con Ennio Tomaselli. Ma adesso entriamo nel romanzo, perché entrare nel romanzo è un po' come entrare Ennio Tomaselli nella sua attività di magistrato, di giudice, pubblico ministero. Ha un po' di nostalgia di quel lavoro, di quel tempo?
Ma nostalgia in senso, come dire, lato. Nello specifico, come dire, no, nel senso che mi sembra di aver svolto, come dire, il mio compito in quegli anni, stati diversi anni, diversi ambiti, però nel momento in cui ho lasciato la magistratura ho anche pensato che avrei potuto, e da qui appunto questo sforzo nel saggio, i romanzi, eccetera, eccetera, cercare di operare, spero utilmente, per dare emozioni, spunti di riflessione. Da questo punto di vista, torno per un attimo a Uno come tanti, ne ho qui davanti naturalmente una copia, Uno come tanti, come dire, non sono io naturalmente, però in questo libro effettivamente, che a differenza dei romanzi precedenti che avevano tutti un'ambientazione, un'impronta minorile, ecco, qui il minorile, già questa è stata una scelta importante, il minorile non c'è, nel senso che ho compiuto dentro di me, anzitutto ideando appunto i contenuti di questo libro, una scelta. Avevo scritto una sorta di trilogia, mi passo il termine, preterintenzionale, nel senso che scrivendo il primo romanzo non pensavo... sinceramente appunto che la cosa sarebbe prolungata, che ci sarebbero stati più romanzi, eccetera, e io ho pensato che fosse il tempo, il momento giusto per dedicarmi appunto a un romanzo in cui non ci fosse più un'ambientazione minorile e invece ci fosse un intreccio, perché il romanzo, il fulcro del romanzo è lì, un intreccio tra il presente e un passato, non più un passato remoto come era stato, e di altre generazioni come era stato in Fronte Sud, dove si parlava della guerra d'Obissini, eccetera, eccetera. No, qui c'è un passato relativamente prossimo, che è quello del decennio fine anni 70, fine anni 80, naturalmente del Novecento, un periodo in cui ero già magistrato e operavo qui a Torino.
E come si ricorda quelle giornate molto pesanti? Perché io ricordo, da ragazzino, ti alzavi e una delle prime cose che si discuteva la mattina, no? Era il timore, la paura di avere le notizie. Non c'era ancora internet, quell'informazione istantanea, no? Allora ci si affidava all'acquisto del giornale, ci si affidava al giornale radio la mattina. E io ho veramente un preciso ricordo dell'ansia familiare di quello che stava succedendo, seppur si fosse lontani, no? Però si pensava sempre che quegli spari si avvicinassero sempre di più, quelle azioni terroristiche.
I ricordi, ma anche proprio le sensazioni che lei ha rievocato, sono assolutamente convergenti, sovrapponibili, direi gli stessi in qualche modo. C'è un capitolo di uno come tanti che è intitolato Diario, e in quel capitolo, che appunto ha la forma di un diario, quindi naturalmente in prima persona, si parte appunto dal 78-79 e si arriva in modo discontinuo, eccetera, eccetera. Non è una cronaca pedissequa, come dire, è fatta per pezzi, come dire, di emozioni, e però appunto, per esempio, in quel capitolo l'ho scritto con un'emozione particolare, proprio perché rivivevo quelle giornate, appunto quelle mattine a volte di ascolto del giornale radio, proprio quello che lei ha rievocato, o quelle notizie che arrivavano, come dire, come coltellate o come pistolettate, perché riguardavano contesti che si conoscevano, persone che si immaginavano, strade in cui magari si era appena passati. Ecco, io tanto più, ma ero magistrato, ero un giovanissimo, un giovane magistrato in quell'epoca. Sono entrato in magistratura il 1 febbraio del 78, quindi un mese e mezzo prima di Via Fani. E comunque appunto quegli anni, fine anni 70, primi anni 80, rievocati appunto in quel capitolo del romanzo, che fa parte, che poi è tutta una parte appunto del romanzo, perché lo sai, la parte relativa, qui abbiamo due protagonisti, se posso dire, certo, che sono un giovane di oggi, un giovane trentenne che aspira ad entrare in magistratura, che infatti
Fabrizio.
Esatto, Fabrizio. L'inizio del romanzo lo coglie proprio in un momento in cui lui ha 10 giorni circa dalla prova scritta per il concorso di magistratura.
E c'è un conflitto familiare più che normale, come c'è in ogni casa, no? Tra figlio e madre e il papà.
Però c'è qualche particolarità. Perché c'è appunto un discorso che riguarda la madre, che è stranamente ostile a questa scelta del figlio, in modo, direi, per chi legge quelle prime pagine del romanzo, per lo stesso Fabrizio, che vive sulla sua pelle questa storia, è incomprensibilmente, come dire, ostile. E Fabrizio comunque ha comunque questa prospettiva. Io, se posso dirlo, avendo scritto 3 precedenti romanzi, tra virgolette, minorili, nel senso che erano imperniati sulla figura di un magistrato, lei lo sa, Malavoglia, Salvatore Malavoglia, che era un anziano magistrato minorile. mi interessava moltissimo, ed è stata questa la spinta ideale, mettermi in qualche modo questa volta nei panni di, nelle emozioni soprattutto, di un giovane che vuole, che vorrebbe, che comunque alla vigilia, e però proprio alla vigilia di questa prima prova scritta, che è cruciale, capita un qualche cosa che, come dire, apre un baratro sotto i suoi piedi.
Apre un baratro sotto i suoi piedi, e questo baratro lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, perché noi, come sempre diciamo, amiamo stare sulla soglia delle storie, perché poi saranno gli ascoltatori, i prossimi lettori, a entrare in questo romanzo, uno come tanti, che si sviluppa per circa 340 pagine. Però questo romanzo, come scritto nella prefazione, è un romanzo molto, molto particolare, perché anzitutto particolare perché racconta di giovani, e sembrerà strano dire questo, però ritornare a vedere nello sguardo dei giovani, seppure non i giovani del 2024, ovviamente, no? Qui siamo negli anni 70-80, quindi c'è un altro modo di intendere, di comprendere la vita, di darsi degli obiettivi, di vivere quel tempo, no? Però i giovani, mi permetto di dire, mi scusi se sbaglio, sono uguali sia quelli degli anni 70 sia quelli di oggi, bisogna semplicemente, quello che ha fatto lei, Ennio Tomaselli, guardarli negli occhi. E poi lei ha cominciato a scrivere dando una possibilità di esistenza fittizia a questi protagonisti. E qui possiamo rivivere dei momenti oppure scoprire dei momenti di quegli anni.
Devo dire, perché mi piace dirlo, poi penso che abbia un certo significato. Il romanzo, come ha visto, è dedicato ai giovani innamorati della giustizia. Questa è la dedica che compare appunto prima del testo. E appunto io ho pensato anche sulla base di dati, come dire, reali, contingenti. Chi legge il romanzo capirà poi che sostanzialmente, anche se non è specificato all'inizio, eccetera, eccetera, che eravamo nell'estate sostanzialmente di un paio di anni fa. E stranamente, si stavano svolgendo proprio a metà luglio, che non è un periodo ideale, diciamo, per prove di esame di alcun tipo, salvo la maturità, eccetera, eccetera. Però il 13, il 14, il 15 di luglio si svolgevano a Torino, come in qualche altra grande città d'Italia, gli iscritti di un concorso appunto per la magistratura. Io leggo questo casualmente, diciamo, questa notizia, e mi metto emotivamente nei panni. Tra l'altro, appunto, eravamo in un'estate ancora particolare, ancora un po' sotto il segno del Covid. Mi metto nei panni di un giovane e cerco appunto di capire quale poteva essere il suo stato d'animo. Ecco, rispetto a che cosa? Rispetto appunto al concorso, certo, che è il suo obiettivo primario, e poi attraverso il concorso, scusi, magari sembra un po' che vada il palo in frasca, però il fulcro del romanzo, per dare un'idea, ecco, a chi ci ascolta, è legato in qualche modo a questo, una sorta di triangolo, un eterno triangolo, i cui apici sono la magistratura, la legalità, la giustizia. Non in questo ordine, cioè l'ordine non è un ordine qualunque, non è quello della geometria. Se potessi dire un ordine, come dire, per cui si parte dalla magistratura, e infatti Fabrizio si preoccupa e si prepara i temi per poter entrare in magistratura. Poi un passaggio, uno step successivo è quello che riguarda la legalità, ma quello principale, quello cruciale, è la giustizia. E della giustizia, e dell'effettività della giustizia, della complessità del rendere giustizia. Fabrizio, come qualsiasi altro giovane in una situazione di questo tipo, ha ancora necessariamente, inevitabilmente, un'idea ancora, come dire, astratta, nel senso che è condizionata comunque dal fatto che c'è lo scoglio del tecnicismo, indispensabile per superare la prova, i temi scritti, eccetera, eccetera. Il romanzo, lasciando così nell'ombra, nella penombra o nell'ombra, è però questa, ci sarà appunto una ricerca da parte di Fabrizio.
Possiamo chiamarla indagine a questo punto, perché è veramente un'indagine. Lui, essendo un giovane magistrato, a questo punto scopre in questa indagine qualche cosa, anzi qualcuno che era sparito. Però questo qualcuno attraversa la sua vita.
Esatto. Questo qualcuno, possiamo dirlo che era il padre.
Era il padre.
Il padre. Un padre che aveva avuto un passato particolare, ed è un qualche cosa, c'è un capitolo che è intitolato quasi la stessa cosa. Fabrizio percepisce, intuisce, realizza che non sono cose diverse, come dire, dissociate. Il fatto di cercare di andare avanti in questo suo tentativo di entrare in magistratura e però contemporaneamente fare una ricerca che riguarda il passato, un passato anche lontano, un passato anche in un tempo diverso dal suo, perché era appunto quello del periodo fine anni 70, fine anni 80, un periodo in cui, come sappiamo, questa non è fantasia, non è fiction, ma ce lo dice la storia, è il periodo che dicono gli storici, chi ha attraversato quegli anni, queste cose le ha percepite, era il periodo delle tre emergenze che si mescolavano: terrorismo, l'esplodere in certe forme della criminalità organizzata, che c'era già, eccetera, eccetera, ma in quel periodo esplodeva e veniva anche combattuta, mega indagini, maxi processi, eccetera. E la terza emergenza che emergeva, scusi il gioco di parole, era la corruzione. Ecco, come dire, c'era allora in quegli anni un crogiuolo, usiamo questa espressione un po' letteraria, se vuole teatrale, però appunto chi ha vissuto appunto quegli anni ha poi portato un ricordo indelebile di quanto quel crogiuolo fosse rilevante, condizionante delle vite, no? Che delle vite degli altri. E allora questo percorso, questa indagine, questo viaggio a ritroso che compie Fabrizio è un qualche cosa che con questa ricerca, come dire, del padre, del significato, della causa di certe sue scelte, eccetera, eccetera, è proprio attraverso questa scoperta, come dire, del padre, che sarà complicata, macchinosa, eccetera, eccetera, però proprio questa ricerca gli farà capire meglio di ogni prova d'esame, eccetera, che naturalmente ha la sua funzione, la sua dignità, ma lui avrà una prova in più, che non è, come dire, una sorta di terza, quarta prova di un esame, eccetera, eccetera, perché ha un tasso di complessità che lui percepisce e che lo induce, in qualche modo lo costringe ad affrontarla, come dire, non al tavolino e in astratto, ma affrontarla, come dire, coinvolgendosi emotivamente e fisicamente, perché, come risulta anche dalla quarta di copertina, o già dalla quarta di copertina, Fabrizio, seguendo tracce sia pur labili, diciamo, di questo padre, si sposta da Torino, dove il romanzo è ambientato per la maggior parte, nel sud Italia. Possiamo anche dire, lì nel tutto generale, che poi tornerà a Torino e quindi ci sarà un intreccio che però coinvolge la storia e i territori. Quindi questo giovane passa da una percezione, in un certo senso scolastica, accademica, da candidato appunto di un esame, passa a compiere un viaggio, un percorso, come dire, ben più penetrante, che lo porta appunto a confrontarsi con un passato da cui bisogna riemergere. Scusi se scandisco questo termine, perché è anche il titolo di un capitolo
è uno dei capitoli, tra l'altro, nodali anche di questo, esatto, di questo romanzo, uno come tanti, però Fabrizio deve sostenere gli esami, certamente. Gli esami non finiscono mai, nemmeno quelli sentimentali. E quando lei parlava di intrecci, non potevo non ricordare gli intrecci, perché questa è una storia, anche una bella storia d'amore, no? L'ultima parola di questo romanzo è anzi, e non è una parola a caso, una parola che chiude qualche cosa per riaprire veramente una storia nuova, e quella parola anzi è una parola molto bella, l'abbiamo considerata nella nostra lettura una parola molto bella, stando vicino, accompagnando, come fa ogni lettore, i protagonisti, in questo caso Fabrizio, nella sua ricerca, e nella sua ricerca personale, anche nell'indagine personale, e poi in quello che lo porterà poi in quello spostamento geografico a cui lei, Ennio Tomaselli, ha accennato poco fa, dal nord al sud e poi ritornando di nuovo a nord. Io vorrei chiederle, Ennio Tomaselli, ci racconta l'immagine di copertina, perché è un dettaglio, ma ci dice qualche cosa.
Esattamente. Devo dire che posso dirlo che mi sono confrontato con la casa editrice abbastanza a lungo, ma credo proficuamente. In questa copertina che raccontiamo a chi ci ascolta, che cercherò di raccontare, non ci sono immagini apparentemente, o meglio, la copertina ha, come dire, ha una certa tonalità cromatica. Non ci sono immagini se non una, e cioè quella di una ricucitura, così diciamo definirei sostanzialmente, ma tale è anche la sostanza. Io avevo pensato inizialmente, in base ai contenuti del romanzo, come dire, a una lacerazione, a uno strappo che andava ricomposto. E avevo anche pensato che magari in quel senso potesse essere la copertina. Poi abbiamo concordato che fosse altrettanto, o forse ancora più significativa, un'immagine invece di ricucitura, perché appunto lo sforzo di Fabrizio, e non solo suo, da un certo punto del romanzo in poi, non solo suo perché c'è una compagna di Fabrizio che diventerà, come dire, sempre più la compagna della sua vita, forse anche nella magistratura, c'è quell'anzi alla fine che è un anzi di speranza, come lei ha colto perfettamente. E allora c'è un tentativo complicato, faticoso, di ricucitura, oggi si direbbe anche giustamente di riparazione. Perché appunto Fabrizio ha percepito, e non solo lui, questa esigenza di una riparazione, non come qualcosa di estetico, eccetera, eccetera, ma come qualcosa di sostanziale. E la copertina, nella sua semplicità apparente, racconta proprio questo.
Racconta proprio questo, racconta della ricucitura e dell'accettazione, no? Perché si arriva sempre su una linea molto 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 fine, no? Dove da una parte c'è l'accettazione, dall'altro c'è il rifiuto, e la vita ti pone di fronte a quelle scelte, e allora devi continuare quella, utilizzo ancora la figura della ricucitura, devi continuare quella ricucitura, ma non semplicemente per tirare avanti la tua vita, ma per dare una ragion d'essere importante, una ragion d'essere per cui vivere in maniera onesta. È questo che si coglie nello sguardo di Fabrizio, protagonista del nuovo romanzo di Ennio Tomaselli, Uno come tanti, romanzo pubblicato da Manni Editore. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni devo dire che sono un po', se posso dirlo sinceramente, sono in questo momento un po' confuso, un po' spaesato, nel senso che devo dire che vivo come ex magistrato, ma vivo in modo, non dico drammatico, ma in modo molto compartecipe. le vicende, come dire, della magistratura. Quindi, se devo essere sincero, in questo momento sono particolarmente concentrato sulla cronaca, no? Sulle vicende, perché questa cronaca mi sembra un qualche cosa da seguire.
Quale cronaca in particolare? Perché volevo già toccare questo argomento proprio quando all'inizio della conversazione, quando si parlava di magistratura. Ecco, mi dica.
Questo romanzo che io avevo cominciato a scrivere appunto 2 anni fa, leggo, no? Lo sappiamo, c'è il progetto governativo, eccetera.
Della separazione delle carriere.
No, ma prima ancora della separazione delle carriere, cioè sembra. Ma si è parlato di famosi test psicoattitudinali,
certo,
per l'ingresso in magistratura. Allora, io avevo cominciato a scrivere 2 anni fa, come abbiamo detto fino adesso, un romanzo in cui, appunto, di un giovane candidato che si accinge alle prove, eccetera, eccetera. Ecco, quindi il sentir parlare in questo contesto, o avendo in mente le cose che ci sono appunto nel libro, gli intrecci, eccetera, eccetera, di prove psicoattitudinali, con tutto quello che in realtà poi, da quel che si legge appunto nelle cronache che ho seguito, il tipo di test, eccetera, eccetera, a me sembrano proprio delle cose del tutto incongrue che rispetto ai tanti problemi, diciamo, reali che ci sono, eccetera, eccetera.
Ma perché? Però, perché questo test è inopportuno sia sul piano del funzionamento democratico dell'istituzione, anche inappropriato dal punto di vista psicologico? Cosa ne pensi?
Certo, ma no, dico, in primis, da un punto di vista, non sono uno psicologo, ma voglio dire, ho comunque masticato, tra virgolette, lavorando appunto in magistratura, in vari ambiti, in particolare in quello minorile, eccetera, eccetera. Comunque l'ambito psicologico, insomma, ce l'ho presente. E quindi effettivamente riferito a una realtà e poi a un'attività come quella appunto di magistrato, mi sembra che anche la testistica proposta, eccetera, eccetera, sia particolarmente incongrua, cioè, ma proprio palesemente incongrua. E poi c'è il discorso appunto di fondo, per cui effettivamente è già complesso, diciamo, l'esame di per sé, che è selettivo, prevede certe prove scritte, un nugolo, come dire, di prove orali, eccetera, eccetera. Ma appunto tutto questo potrebbe essere, come dire, eventualmente perfezionato, eccetera, eccetera, ma non può rischiare di essere snaturato portando il discorso sull'attitudine a svolgere appunto la funzione di magistrato su un terreno così scivoloso e così, come dire, manovrabile, così per cui appunto questa cosa mi ha, devo dire, colpito.
Ma mi scusi, Ennio Tomaselli, però il lavoro del magistrato sulla base di questo test, io poi ho letto alcuni articoli, ma so molto poco, per cui mi perdoni se dico delle stupidaggini, ecco. Questa cultura della selezione con i test è molto singolare, perché il lavoro del magistrato, dal mio piccolo punto di vista, non è tecnico. Ora, se un lavoro è tecnico, forse il test psicoattitudinale può avere una sua ragion d'essere. Ma qui siamo veramente fuori tema del tutto.
Ma concordo, nel senso che appunto il lavoro, diciamo, in magistratura, il servizio, per usare il termine più esatto, in magistratura, implica, come dire, una totale dedizione di tutte le proprie, come dire, energie psicofisiche. Cioè non c'è solo, c'è anche sicuramente la parte tecnica, ma c'è anche, sì, ricordo appunto le mie esperienze sia come giudice che come pubblico ministero, eccetera, eccetera, richiede comunque un impegno di totale appunto dedizione, perché tu devi prepararti, ecco, parliamo di preparazione, di attitudine, prepararti ad affrontare una serie di situazioni che nel codice sì, sono indicate in linea generale astratta, ma devi affrontare, prepararti ad affrontare delle realtà che ti si presentano in varie forme e con, spesso con un alto tasso di drammaticità, sia che tu sia ti trovi, come dire, in una corte d'assise, ma anche in misura diversa, ma con un tasso a volte non inferiore, se tu sei nel tribunale per i minorenni e ti occupi di procedure di adottabilità, che personalmente ho seguito nei fascicoli, ma ho seguito anche nei rapporti, quindi magari appunto allargo troppo il discorso, ma quando svolgevo le funzioni di giudice PM minorile, io non stavo solo nel palazzo, per dare un'idea, nel mio ufficio, eccetera, eccetera, ma andavo nel territorio, quasi, mi consente, quasi come nel territorio, quando prima ho accennato, la magistratura e la giustizia hanno a che fare con la storia e con i territori. Io andavo sui territori, che vuol dire parlando con gli operatori dei servizi, e spesso mi recavo nei quartieri di Torino, ma non solo a Torino, cioè perché c'erano altre zone del Piemonte di cui mi occupavo. E questi contatti col territorio, la capacità di relazionarsi con delle persone, con delle professionalità diverse, ecco, tutto questo è un bagaglio, come dire, che tu devi avere appunto qualche cosa appunto di fondo, no? che ti consenta appunto, poi quando sei sul campo devi e dovresti essere giudicato e valutato per questo, per come, quanto e come in termini qualitativi ti impegni e realizzi per portare avanti indagini, oppure giungere appunto a risultati come giudice in termini di sentenze, diciamo in modo corretto, ma il rapporto con la realtà e quindi il rapporto con le persone nei loro diversi ruoli è una cosa appunto fondamentale. Questa non la puoi misurare con un test, devi appunto svolgerla sul campo e il tuo lavoro deve essere valutato perfino nel romanzo. Ecco, questa cosa mi è talmente presente che anche nel romanzo, mi sembra in un punto finale, in uno dei dialoghi verso la fine, dove si parla appunto di questo ruolo del magistrato e Fabrizio ancora chiede, non dico delle istruzioni per l'uso, ma chiede dei consigli, e dall'altra parte gli viene detto: ma il magistrato dovrebbe essere anche da questo punto di vista, come dire, uno come tanti, cioè non avere particolari, per carità, non ci sono dei divieti, eccetera, ma non è che debba puntare, come dire, come cursus honorum, come dire, alla carriera, eccetera, eccetera. Dovrebbe puntare, come dire, a inserirsi in una struttura collettiva, in una sorta di collettivo, usiamo questo termine un po' calcistico, che è molto grande, molto complesso, che implica una grande capacità di poter lavorare assieme in modo corretto, fare appunto inserirsi in un gioco di squadra, in una situazione in cui tu comunque le cose che fai, i risultati che ottieni, devono essere comunque giudicabili dall'esterno, perché altrimenti veramente diventa un palazzo chiuso in se stesso, e quello che dicono appunto a volte i critici della magistratura, cioè la corporazione che si autogiudica, autovaluta, eccetera, eccetera. Ecco, mi sono portato piuttosto in là nel discorso.
Ma questo credo che sia importante, Ennio Tomaselli, perché non è che siamo usciti dal romanzo, siamo nel romanzo, no. Ma siamo nel contempo proprio a vivere la cronaca politica e non solo, perché questo decreto legislativo è di fine marzo, quindi a poche settimane entrerà in vigore, se non ricordo male, nel 2026. C'è solo da augurarsi che da qui al 2026 qualcuno cerchi di porre rimedio in maniera semplicemente razionale. Utilizzo questo avverbio di modo semplicemente, anche se qui è abbastanza complessa la cosa, e quindi anche da parte delle istituzioni ci dovrebbe essere più attenzione nelle affermazioni. E quindi mi ricordo il sito pagellapolitica.it quando parlava per l'appunto dei test psicoattitudinali, Scriveva semplicemente in un verdetto sintetico: il ministro della giustizia esagera. Ecco, io credo che dobbiamo anche essere semplici nelle dichiarazioni, e questa cosa che il ministro della giustizia esagera, in quanto ha detto che i test psicoattitudinali si fanno in tutta Europa, ma questa cosa non corrisponde se non in minima parte. Grazie davvero, Ennio Tomaselli, del tempo che ci ha dedicato. Grazie.
Grazie a lei e grazie alla trasmissione, veramente.
Buona giornata.
Anche a lei e anche a voi. Buonasera, buonanotte.